File 49, pagina 252, 25, l'arcano Alphonse. Possono un gesto o l'incoscienza far mutare la sorte, allontanare quel giorno? Eravamo nella strada della baracca, nella bruma e nel gelo del mattino, e Alphonse aveva chiamato la dunata. «Appel, appel!» gridavano gli Zimmerdienste, avventandosi con le solite maniere, mentre il rubizzo carpulone percorreva su e giù, pavoneggiandosi l'intera strada. Nel lungo allineamento di fianco ero capitato davanti alla Stube Zwei, quella di Schnock, proprio di fronte alla porta della sezione, sui cui due scalini l'ex girovago si sbracciava strepitando. Accanto a lui uno Zimmerdienst italiano mai visto prima, un giovanotto alto e massiccio, con intorno al collo una sciarpa verde e marrone. Ho un sussulto, è di lana, all'uncinetto, è quella che mi ha fatto mia sorella Lidia. L'avevo con me quando siamo arrivati e ci hanno tolto tutto. Guardo ancora, sono in prima fila, a pochi passi dai due scalini, impossibile sbagliarsi. Il vento picchiettava granuli finissimi sulle nuche scoperte, sui crani nudi. Si preannunziava un'altra giornata di tormento, ed un tratto, nella ritornante angoscia del mattino, devo non aver capito più niente, smarrito anche l'ultimo barlume. Ho superato d'un balzo la brevissima distanza. Ho strappato la sciarpa dal collo dello Zimmerdienst. «Ist meine!» ho gridato all'impietrito Schnock mentre mi avvolgevo fulmineo attorno al collo la sciarpa ancora calda del calore dell'altro. Il giovanotto, colto di sorpresa, non aveva reagito, ma ora si ricordava di essere qualcuno, lui, ed alzava il pugno. L'interprete fiumano era vicinissimo, mi ha afferrato per un braccio, mi ha tirato all'indietro. «Sei pazzo?» ha sussurrato. L'ex vagabondo sembrava non riuscire a riprendersi dallo sbalordimento, gli occhi sbarrati, e forse stava scartabellando nel caos del suo cervello sconnesso alla ricerca d'un qualcosa. «Sei pazzo?» ha ripetuto Sussa, tenendomi lontano dai due. «È un suo Zimmerdienst». Alphonse doveva aver interrotto a metà uno dei suoi pomposi andirivieni. Era già vicino a noi e ci squadrava dall'alto della sua mole con quei suoi occhi calcolatori e curiosi. «È la mia sciarpa», ho ripetuto a Sussa. «Sono sicuro, l'ha fatta mia sorella». Lui ha tradotto ad un Alphonse che restava silenzioso mentre Schnock girava la testa con scatti brevissimi da me al suo provvisorio capo e all'interprete ansioso e preoccupato. La sciarpa la tenevo fra le mani adesso e mostravo a Sussa per Alphonse i disegni inconfondibili inventati da mia sorella. Spiegavo come, a causa di quelli e dei colori della lana, l'avevo riconosciuta subito. Mi ero voltato intanto verso lo Zimmerdienst, rimasto vicinissimo al suo protettore, e di nuovo avevo avuto un sussulto. Di nuovo i miei occhi si erano bloccati sul collo del giovanotto, perché non appena aveva girato la testa lui aveva alzato una mano e l'aveva appoggiata fra i risvolti della giubba, ma fra le dita divaricate traspariva qualcosa, e anche quello mi era familiare: una maglia di lana color avorio con l'orlatura del collo un poco più chiara. «È mia anche quella», ho esclamato. «Era fra la mia roba». Alphonse, il braccio sano appoggiato al moncone dell'altro, ha ascoltato in silenzio, poi si è avvicinato. Mi aspettavo un pugno, una di quelle sue mazzate simili a colpi di maglio che fanno volare a distanza di metri. Invece ha afferrato il polso dello Zimmendist, abbassandolo con forza. «Ja?» ha chiesto. Della maglia si vedeva adesso un intero spicchio. «Ja!» ho potuto rispondere senza esitare. Alfonso ha abbrancato il giovanotto per la giubba, l'ha trascinato all'interno della Stube Zwei, facendo cenno all'interprete e a me di seguirlo. Schnock era alle nostre spalle, inquieto e rabbuiato, perché proprio nella sua sezione e non in quella dalla quale Alphonse comanda su tutte le altre, a scatti ha ronzato tutto intorno, si è fermato a un passo dal suo capo, come se volesse chiedergli conto, poi ha incassato la testa fra le spalle, ha roteato sulle gambe, come un insetto al quale siano state strappate le ali, e si è infilato dietro la coperta che fa da tenda al suo rifugio personale. L'immenso Alphonse ha ostentato di non vederlo, intanto che, con l'aiuto dell'interprete, interrogava con pignoleria burbanzosa l'aiutante del suo subalterno. È venuta fuori una storia strana, farfugliata dal giovanotto con voce quasi femminea, che stonava con una mole quasi pari a quella del monco e faceva da sorprendente contrasto con quei toni profondi e sonori. Ha raccontato al giovanotto che qualche giorno fa, quando non era ancora Zimmendist, lui ed altri erano stati mandati proprio da Alphonse a lavorare nel deposito del vestiario, e che poi il capo di quel magazzino aveva chiesto a lui soltanto di tornare nei giorni seguenti. «Se mi porti una richiesta del Blockaltest, ti lascio ritirare i tuoi indumenti di lana», gli aveva suggerito. Alphonse non ricorda? Eppure l'ha firmata lui la domanda. Con frasi incerte e voce sempre più flebile, il giovanotto confessa che però nel suo sacco non c'era nulla, soltanto una maglia del corredo militare, di roba autartica, e che il capo del magazzino, quando l'ha vista, l'ha autorizzato a cercare altrove e a prendere quello che gli pareva. Il monco ha ascoltato con attenzione sospettosa il racconto del giovanotto, sussultando ogni volta che veniva fatto il suo nome, e ora non ha più l'ostentata sicurezza dell'inizio. Sbircia a lungo me e l'altro, e poi pronuncia una sentenza che esclude l'intervento degli SS. Sussa sembra approvare, trascina un poco più in là lo smarrito Zimmendist, lo fa spogliare e trasferisce a me, che l'indosso alla rovescia, l'oggetto della contesa. Schnock non si è mosso da dietro il suo nascondiglio tappezzato di staffili, e non ne riappare che quando sta per avere inizio la conta mattutina. Ho la maglia, una sciarpa che però tengo bassa, non ne sporge neanche un centimetro oltre quello che fu il bavero del pastrano, ma so che il vendicativo irredento farà pagare a me questo affronto del suo odiato e provvisorio capo, mentre provvederà a consolare il voluminoso bamboccio e a rifornirlo in qualsiasi modo di nuovi indumenti. Quello che non so e non riesco a capire è il comportamento di Alphonse, sempre sollecito nel gridare e colpire in specie noi italiani, verso i quali sembra coltivare un odio antico che risale, si dice, al tempo nel quale era qualcuno nella malavita internazionale e il braccio l'aveva perduto durante l'attacco a un forziere studiato insieme con un gruppo italiano. Siamo sulla Appelplatz, poi a Cabel, e ho dovuto varcare ancora quella porta, tornare all'aperto. Il computo non ricomincia. Ho nella testa l'intrico delle domande alle quali non riesco a dare una risposta, poiché non può bastare per quelle la clamorosa occasione offerta allo scassinatore di infliggere un'umiliazione a un subalterno astioso e intrigante. Il monco di solito non ha esitazioni, picchia anzitutto e poi sghignazza fragorosamente per lo scomposto volo dei malcapitati sulla strada ghiacciata. Soltanto dopo, soddisfatto della dimostrazione che ha dato, non soltanto a noi, di quanto possa anche con un braccio solo, si placa e, se ne ha voglia, ascolta beffeggiando. Quante volte e ogni giorno abbiamo visto quel braccio scattare, e quante volte su di me e poi all'improvviso cerco di riordinare le idee, devo capire, fare tutto il possibile. Quel bruciore nello stomaco l'avevo già, e già mi ero dovuto curvare sopra una delle vaschette quadrate che ricevono e subito cancellano ogni segno, quando accanto a una di quelle avevo scorto una bottiglia vuota, tappata, ancora odorosa di liquore. Sciacquata in fretta, l'ho nascosta fra gli indumenti, e poi, quando è stato versato nel nostro catino l'infuso caldo del mattino, ne ho bevuto un poco. Ho travasato il resto dentro la bottiglia, rinascondendola sotto i miei stracci. Mi terrà caldo lo stomaco, attutirà quel dolore, pensavo. E poi, quando Albert si assenterà, ne berrò qualche sorso e forse ne trarrò sollievo. Alphonse non si era accorto, ma poi, mentre scagliava stantufo il terribile braccio per buttarsi fuori, aveva sbattuto il pugno pesantemente contro quell'oggetto rigido. Un urlo e subito la mano s'era spinta sotto i miei stracci, s'era alzata con quella bottiglia sopra la mia testa. Il terrore mi aveva paralizzato. Ho visto il braccio abbattersi sul cranio e poi l'arma volare sul fango ghiacciato, andare a infrangersi contro il marciapiede di fronte. Dovevo morire così, con il cranio fracassato, e invece correvo a piedi nudi ed ero vivo, per quel braccio che d'un tratto s'era bloccato, aveva scagliato lontano il pesante trofeo. Ho ancora negli occhi quegli occhi accesi di furore e poi qualcosa in quelli che non riesco a capire. Pagina 255.